A Maracanà le grandi firme.
Diamo il buon pomeriggio a Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Bruno, buon pomeriggio a te.
Allora Bruno, io partirei un attimo con te da il match di domenica sera di Fiorentina-Juventus, perché insomma poi è stato anche condito un po' con un po' di accompagnato con botta e risposta, con la Fiorentina che risponde al titolo apparso su Tutto Sport con oggi che abbiamo letto, e quindi poi è arrivata anche la risposta della Fiorentina. Il titolo era che bello, il Viola Parca l'ha pagato la Juve, e poi è arrivata anche la risposta abbastanza forte della Fiorentina, con un comunicato che leggo al volo brevemente. Ci permettiamo di fare notare che immettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio a un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsare il sistema.
Ci risiamo
con le solite polemiche, botte e risposta tra le due. Io però voglio chiedere un po' il tuo pensiero anche su questo titolo che è stato fatto, adesso con tutto il rispetto naturalmente del lavoro dei colleghi, ci mancherebbe.
Sì, ma rimane sempre da individuare, da percepire qual è l'intenzione, no? Perché praticamente è fuori di dubbio che Vlahovic e Chiesa siano state delle operazioni importanti per la Juve tecnicamente, quando poi lo saranno, perché appieno non lo hanno ancora dimostrato di essere dei grandi investimenti. E per quanto riguarda la Fiorentina, è chiaro, la Fiorentina li ha fatti crescere, ha incassato, e si può anche dire che con questi soldi ha fatto il Viola Park, ma non ci farei un titolo, voglio dire, lo sanno tutti, non è una novità assoluta. Lo scoop, dove sta lo scoop? Che la Fiorentina ha incassato vendendo questi due giocatori, non lo vedo, non è una critica, chiaramente, è un modo come un altro di accendere la miccia, perché questa è sempre una partita particolare. Poi sempre quando c'è la Juve, se c'è Roma-Juve è una partita particolare, se c'è Fiorentina-Juve è particolare, se c'è Inter-Juve, Milan-Juve, il derby, è sempre particolare quando c'è la Juve, per cui si toccano sempre dei tasti, oppure si tocca quel dente che un pochino duole.
E sulla partita, Bruno, che cosa possiamo dire? Una partita dove da una parte c'è una Fiorentina che fa del calcio propositivo, una delle sue caratteristiche, Beltrán dovrebbe giocare dal primo minuto, dall'altra parte c'è una Juventus che ha una solidità difensiva importante, ritornata la Juventus di Allegri da questo punto di vista.
Sì, ma guarda che qui parliamo di bomber, parliamo di gol, poi alla fine la Juventus con 5 partite senza subire gol, o all'inglese clean sheet, si trova lì, si trova al secondo posto in classifica. Per cui contano le difese. Se andiamo a vedere, l'Inter è prima in classifica, ha un grande attacco, ma ha segnato 5 gol al Milan, per cui quel che conta è la difesa, perché l'Inter è la miglior difesa del campionato. Abbiamo 3 squadre, Juventus, Atalanta e Inter, che per 7 volte non hanno subito gol in questo campionato, per cui è chiaro, parliamo di calcio offensivo, che è quello che fa la Fiorentina, ma alla fine purtroppo dobbiamo renderci conto che quel che conta è sicuramente la difesa, che conta di più, cioè è il primo mattone che devi mettere per erigere una casa che poi possa essere una casa vincente. È chiaro che dal punto di vista della spettacolarità è molto più bello vedere la Fiorentina che vedere la Juventus, però poi conta il sodo, no? Badare al sodo, e penso che la Juventus voglia anche in questo caso badare al sodo. La Fiorentina purtroppo arriva da una brutta sconfitta con l'Empoli, perché quella è stata meritata, da una sconfitta un po' meno meritata che è arrivata all'ultimo secondo con la Lazio, e poi se andiamo a vedere c'è stata una sola sconfitta, che è quella con l'Inter, no? Che è stata enorme nel risultato, ma che fino ad un certo punto della gara stessa non era così squilibrata poi come ha detto il risultato. Per cui questa è una partita in cui si affrontano, si specchiano due mondi che possiamo considerare diversi. Qui vediamo, alla fine è il solito discorso, no? Risultatisti, giochisti, eccetera, sì, eccetera, sì. Chiamiamolo come vogliamo, però alla fine è bello anche vedere quello che potrà accadere.
Ha ragione perfettamente Bruno, contano ancora le difese, e poi la difesa, il non prendere gol, è il paradigma un po' dell'equilibrio sostanziale che ci deve essere nel gioco del calcio, perché poi ti permette anche di sviluppare meglio la manovra offensiva, di essere più sicuro negli attacchi. Per portare gli attacchi. E quindi
tra l'altro, sempre a proposito di difese, tu pensa la curiosità, no? L'Atalanta in casa non ha mai preso gol, l'Inter va a giocare a Bergamo, l'Inter in trasferta non ha mai preso gol. Qui cosa viene fuori? C'è una partita che sulla carta dovrebbe essere uno 0-0 scritto, no? Vediamo quel che succede anche lì. Per cui vedi che si ritorna sempre a considerare quello che è l'aspetto difensivo. Perché quando è venuto a mancare l'aspetto difensivo, e lo vediamo anche nelle sconfitte dell'Atalanta, sconfitte della Juve, quella clamorosa con la Sassuolo, le stesse sconfitte dell'Inter in casa, è venuta a mancare la difesa, una squadra che era sbilanciata, che forse non era attenta nel dare quella giusta coesione che ci vuole in una squadra di calcio, sono venute fuori queste sconfitte o questi risultati negativi.
Allora, abbiamo sentito Gasperini nel pomeriggio che ha detto gara importante, test importante, loro sono i più forti, mentre Inzaghi, ti porto proprio un virgolettato velocissimo, gara fisica dovremo soffrire da squadra restando concentrati. Quindi Atalanta, Inter, altro match importante, anche qui ti chiedo Bruno, è un test per l'Inter di che livello, e soprattutto magari ci potrebbe essere anche un modo per conoscere le ambizioni dell'Atalanta?
L'Atalanta è quarta, per cui è già inserita nella zona Champions. L'Atalanta ogni anno cambia dei giocatori, cambia quella che è la struttura della rosa, ci sono novità e piano piano poi si assesta. Adesso pare che si sia assestata, è andato a vincere a Empoli, dove altri hanno faticato, a prescindere dalla classifica dell'Empoli, ma ha vinto in scioltezza, in bellezza. Poi pare che abbia trovato, per il bene suo e soprattutto della nazionale, abbia trovato in Scamacca quello che è e che deve essere il centravanti del futuro, no? Segnato 4 gol finora, sono 2 doppiette contro squadre, vabbè, non eccezionali. Però il test con l'Atalanta per l'Inter è un test duro, perché insomma Stefano lo sa benissimo, giocare contro l'Atalanta, lo sapete anche tu Marco, no? Cioè, qui giochi contro una squadra che ti va a prendere in ogni angolo del campo, no? Uno contro uno, arrivi ad un certo punto che o si è asfissiato tu o si asfissia lei, perché è una gara, le gare con l'Atalanta sono queste, per cui devi essere più bravo a sfruttare certe situazioni, perché non penso che possa essere vinta dall'una o dall'altra in virtù di una netta superiorità proprio a livello di gioco, perché diventa difficile questa partita. Beh, è chiaro che se fai 2 gol subito, poi dopo vale per una, per l'altra squadra la giochi in scioltezza, però per l'Inter questo è un avversario duro, lo sappiamo.
Eh sì, tra l'altro l'Inter è vero che è la migliore difesa del campionato, ma l'Atalanta in casa non ha preso mai gol, Stefano, quindi
ha presi complessivamente 8 in tutto il campionato, anche sì, quindi è un segnale importante di equilibrio, sì. Però, come ha detto giustamente Bruno, a Empoli ho rivisto la vecchia Atalanta che imponeva
che
il gioco,
prendere,
bella, sì, meccanismi. E sono d'accordo anche con Bruno, cioè secondo me l'Inter dovrebbe fare una partita, dovrebbe smarcarsi da questi duelli fisici che l'Atalanta vorrà imporre.
Che non è facile, come diceva prima Bruno. Bruno, stavi aggiungendo qualcosa, se non erro?
Come?
No, stavi aggiungendo qualcosa, volevi aggiungere.
No, tu hai sottolineato che l'Atalanta non ha mai preso gol in casa, avevo detto prima che l'Inter non ha mai preso gol fuori casa.
In una situazione
di grande equilibrio da quel punto di vista lì, no? Volevo solo aggiungere questo.
E voglio andare anche al Napoli, perché abbiamo sentito un Garcia in conferenza un po' stizzito, perché qualcuno gli ha ricordato che ci sono 7 punti di distacco con la prima.
Credo che ci sia molto nervosismo. Che si fa fatica anche a nascondere, un po' a dissimulare, e credo che sia nella situazione attuale una cosa che va gestita in questa maniera. E il presidente, che ha alimentato anche qualche dubbio, l'ha sollevato apertamente.
Adesso però gli sta vicino,
non è facile uscire da questo ginepraio. Certamente è un Napoli che io per esempio in casa ho visto squilibrato contro la Lazio, contro la Fiorentina, contro il Napoli. È un Napoli che va a strappi, che si slega subito e poi si riprende e poi si riperde e poi si ritrova. Quindi questo che cosa sta a significare? Significa che è una squadra molto forte nell'individualità, che però racconta di un equilibrio, diciamo, tattico che ancora non ha
trovato. Precario. Bruno.
Guarda Stefano, io domenica sera, mentre assistevo a Milan-Napoli, a Napoli-Milan, fino alla fine del primo tempo, io francamente mi stavo chiedendo se i giocatori del Napoli si fossero trovati per caso a mezzogiorno e poi alla sera si fossero... No, ma no, non sto scherzando, una squadra completamente disarcionata, allo sbando completo. Quando uno aveva palla, grande merito del Mena, perché il Mena ha fatto un primo tempo mostruoso, pressing, triplicavano, quadruplicavano, quelli del Milan erano persi, quelli del Napoli, completamente persi, una squadra che non aveva né capo né coda. E lì la fortuna è stata quella che ha subito solo due gol, perché poteva veramente finire in goleada al primo tempo, e poi il grande colpo di Politano, che ha riaperto la partita poi nel secondo tempo, perché quella era una partita destinata a finire come quella dello scorso campionato, quando era finita 4-0, per cui si è salvato per il rotto della cuffia. Alla fine puoi anche essere scontento perché Kvaratskhelia ha avuto all'ultimo secondo una palla che lui solitamente mette dentro, ma questo è un altro discorso. Dico che il Napoli veramente ha bisogno di cuciture, di bendature, di fasciature, non è la... Poi la vediamo ovviamente alla luce di quella che è una prestazione contro una grande, perché il Milan è comunque una grande. Contro queste, contro la Salernitana, che sinceramente è poca cosa, o perlomeno ha dimostrato finora di essere poca cosa, a prescindere dal fatto che sia un derby, insomma, tutte le paure, le perplessità o i moti di stizza di Garcia, secondo me, non hanno senso alla vigilia di una partita. Tra l'altro, Salernitana e Udinese sono le uniche che non hanno ancora vinto in questo campionato. Per cui ci sarà in questa... domani giocano loro, sì, domani, la possibilità di prendere una boccata d'ossigeno, per cui anche questi discorsi verranno, o perlomeno l'ascia di guerra verrà sotterrata ancora per qualche giorno.
Bruno, prima di salutarti chiudo con il Milan, perché tu prima hai citato il primo tempo naturalmente del Napoli contro il Milan negativo, però nel secondo tempo il Milan, insomma, ha dato dei segnali di che tipo e che cosa ti aspetti da questa partita?
Cioè, parli della partita con l'Udinese o di
No, ha dato dei segnali il Milan nel secondo tempo, insomma, un po' preoccupanti, no? Una difesa che si è imbarcata, eccetera, e ha rischiato di perdere addirittura la partita.
Sì, però è una squadra che ha dovuto cambiare il difensore centrale, ha messo Pellegrino, ha preso questo gol. Chiaramente è venuto fuori quello che è il difetto costante del Milan, perché se il Milan non avesse questo difettuccio di non giocare le partite per 90-95 minuti, il Milan sarebbe punteggio pieno, o forse no, perché la partita con l'Inter è stata troppo squilibrata per essere giudicata tra le partite che si potevano rimediare. Il Milan ha bisogno di mettere a posto certe situazioni, perché dopo un primo tempo, ma guarda, fantastico, mi è parso veramente di rivedere il Milan di Sacchi con una sostanziale differenza. Che il Milan di Sacchi giocava contro squadre sprovvedute che non sapevano come affrontare quelli che fanno pressing, no? Gli avversari di allora. Qui invece giochi contro avversari che sono preparati, che ti aspettano, eppure il Milan è riuscito ad essere veramente devastante in questi primi 45 minuti. Nel secondo tempo, come è successo in altre gare, una squadra che si perde. Io non sono di quelli che vogliono crocifiggere Pioli perché ha messo Romero in campo, e tra l'altro dovrebbe giocare anche domani. Piuttosto mi ha lasciato perplesso il fatto che abbia poi sostituito i due giocatori più forti che ha in attacco, cioè Giroud e Leao, che secondo me sono quelli che ti possono garantire la possibilità di andare vicino ad un altro gol. Però sai, col senno di poi siamo tutti bravi.
Bene Bruno, tempo perfetto, noi ti ringraziamo come sempre.
Grazie,
ti auguriamo un buon fine settimana.
Ciao,
grazie Bruno.
Bruno
Longo, ciao Bruno.
Ciao.